Bookstop, interviste agli autori fatte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia.
Adesso arriva Vittoria, poi ecco con i tempi, cioè, perché noi staremo qui tutta, insomma, però ci dica lei.
Non so a che punto siamo arrivati delle vostre domande.
No, diciamo che siamo a buon punto ormai.
Io pensavo, per andare incontro alle esigenze della dottoressa, anche di lasciare intanto che la ragazza legga la domanda ed eventualmente porre due grossi nuclei narrativi, no? E da un lato erano quelli del simbolismo, che no, era emerso dalle riflessioni dei ragazzi, e dall'altro anche quello dello stile narrativo. Quindi, se non dovessimo riuscire, magari perché questi due focus sono stati molto oggetto di grandi riflessioni.
Va bene, allora la domanda di Vittoria riguarda Gaia, il tema della rabbia. Quindi la rabbia, che chiaramente la rendono così dura, è nemica di se stessa.
È questa rabbia che, a suo parere, potrebbe dare ad ognuno di noi la forza di affrontare la vita?
La rabbia è una cosa pericolosa, è una cosa pericolosa da gestire, è difficile. Spesso ci sono due modi principali in cui si può reagire quando si è molto arrabbiati: o rivolgendo la rabbia verso noi stessi, e questo spesso genera alcune patologie, come può essere quella dell'anoressia, della bulimia, oppure può essere quella della depressione o dell'ansia, cioè quando c'è della frustrazione forte, quando c'è una rabbia nei confronti del mondo, di quello che succede fuori, e un'incapacità a controllare il mondo, e allora si cerca di controllare noi stessi, per esempio attraverso le forme di patologie che riguardano il cibo, oppure dall'altra parte è talmente forte la frustrazione che genera ansia nei confronti di noi stessi e del mondo, ansia generalizzata, o anche l'impossibilità di stare al mondo come vorremmo ci porta a una forma di depressione, che in realtà nasce da un nucleo rabbioso, in qualche modo, di non accettazione del mondo, di non riuscire a capire il nostro futuro, dove va a parare, noi che ruolo abbiamo, perché esistiamo da un certo punto di vista, se tutto quello in cui ci proviamo ad applicare non funziona mai, se non abbiamo le energie per fare determinate cose. Quindi e le cose possono anche coesistere, cioè si può avere anche molta ansia, avere dei disturbi dell'alimentazione, per dire. Quindi è una rabbia che in qualche modo implode. Poi ci sono delle forme di rabbia esplosiva, le persone che sono molto aggressive verso gli altri, le persone che tendono ad accendere momenti di violenza e di aggressività in cui si sfogano, e questo genera anche delle cose molto banali ma reali, come per esempio gli scontri che ci sono allo stadio, oppure le discussioni che ci sono fuori dalle discoteche. Non ci sono delle ragioni poi obiettivamente reali, cioè sono reali ma sono banali, sono delle motivazioni banali per picchiarsi, per entrare in contrasto, e quella è una rabbia che esplode verso l'esterno, sicuramente una rabbia più profonda, una rabbia che può essere anche di gruppo, di branco, e che in qualche modo non si riesce a controllare e si deve far spurgare da qualche parte. Io credo che un po' di sana rabbia, nel senso di avere la forza di lottare per le cose in cui crediamo, le cose che sono importanti per noi stessi, i nostri desideri, il nostro lavoro, la nostra personalità, la nostra formazione, sicuramente quella può essere una rabbia tra virgolette costruttiva, anche quella rispetto alla rabbia che abbiamo nei confronti della politica, nei confronti del sistema che non funziona, nei confronti per esempio della situazione dell'ambiente, o la situazione che può riguardare la situazione sanitaria, o anche come funziona il sistema scolastico in cui noi non ci ritroviamo. Quella è una rabbia che si può condividere con gli altri per creare delle azioni anche pacifiche e collettive. Quindi, non so, fondare una fanzine in cui si parlano di una serie di cose che sono ingiuste, oppure andare a delle manifestazioni insieme e partecipare a questi momenti di una rabbia equilibrata e che comunque non sfoci per forza nella violenza. La rabbia non è detto che debba portare per forza alla violenza, c'è sicuramente una rabbia più riflessiva e che può essere incanalata meglio. Anche le energie, per esempio una rabbia corporea che magari può essere messa nello sport seguendo delle regole come per esempio il rugby, degli sport di contatto, le arti marziali. Ci sono molti modi in cui noi possiamo sfogarci, dobbiamo provare a scegliere quelli che rispettano il corpo dell'altro e che non diventano né violenti verso di noi, quindi rispetto anche per il nostro corpo, né violenti verso gli altri e le altre attraverso un'aggressività che poi si trasforma in ferita.
La parte più difficile del libro che ha dovuto scrivere?
Sicuramente la fine è stata la parte più difficile e anche più dolorosa. Poi io l'ho scritta mentre era iniziato il lockdown, mi mancava solo un capitolo quando è a marzo del 2020 e quindi comunque è stato molto difficile in quel clima immaginare la fine, scriverla e dare anche un senso a quella storia, anche perché ero molto in dubbio sul finale, su come scriverlo e creare questa doppio finale di cui uno in particolare, uno onirico e uno a interpretazione, e quindi a quel punto mi sono sentita che così la storia aveva più senso, cioè io mi sentivo che così era completa, avevo raggiunto quello che avevo desiderato, però è stato difficile arrivarci.
È un finale, per così dire, aperto?
Sì, è un finale aperto, è un finale di liberazione, è un finale di ricordo, è un finale anche questo quasi impossibile perché Gaia non ha una macchina e comunque non si sa se tornerà mai ad Anguillara, e quindi è un finale anche quello molto ad interpretazione e di questo pensiero nei confronti dell'amica che ha perso, in qualche modo di recuperare questa amicizia, almeno nel non rinnegarla e nel sentirla vicina.
Nel suo romanzo ciò che ci ha tanto colpito è stata l'amicizia tra Gaia e Iris. Secondo lei l'amicizia è il sentimento più importante della nostra vita, anche più dell'amore?
Ma sono due parole difficili poi da definire in una maniera così vaga. Secondo me i rapporti sono la cosa più importante della nostra vita, sicuramente, e i rapporti possono essere di tanto tipo, possono essere dei rapporti familiari, possono essere rapporti di amicizia, di tenerezza, possono essere rapporti di stima, possono essere rapporti di amore. Quando sono dei rapporti autentici, sono dei rapporti che ci migliorano piuttosto che peggiorarci, ci fanno stare bene piuttosto che farci stare male, allora per me sono dei rapporti importanti. Non credo che ci sia una gerarchia tra i sentimenti, anche perché spesso il sentimento d'amicizia ha in qualche modo in sottofondo anche il contrario, il sentimento d'amore certe volte si trasforma, soprattutto nei rapporti di lunga durata, i rapporti adulti, si trasforma in un sentimento di complicità, di amicizia, un sentimento di compagnia, piuttosto che l'amore, diciamo, iniziale o più vivido dei primi momenti di una storia. Quindi per me sono importanti appunto le storie, ma nel senso i momenti vissuti, le cose condivise, il linguaggio che si crea tra le persone nel corso del tempo, i riferimenti, i luoghi che sono stati vissuti insieme. Quindi sono sicuramente molto importanti le relazioni e Iris probabilmente una delle poche persone, se non l'unica, con cui Gaia entra in relazione veramente. Probabilmente un'altra persona è Mariano, sicuramente in parte anche un po' con Cristiano, però è una relazione più scura e che si basa su degli elementi negativi, mentre invece la relazione con Iris è una relazione luminosa, è una relazione che lei però non riesce a gestire perché è gelosa di questo tipo di rapporto e quindi non capisce il bene che il rapporto con Iris le potrebbe fare a prescindere dalla presenza o meno di Agata. E quindi sì, mi sento di rispondere questo, che l'importante sono i tipi di sentimenti che vengono scambiati e che non c'è una gerarchia emotiva. C'è una gerarchia delle relazioni importanti per noi, quelle che ci fanno bene, che non sono tossiche, quelle in cui noi facciamo bene anche all'altra persona in questo scambio, in cui scriviamo in qualche modo la storia di quella relazione.
La domanda diciamo che a cui in maniera sintetica anche vuol rispondere, perché ci rendiamo conto dei tempi stretti, riguardava lo stile. i ragazzi sono rimasti molto colpiti dallo stile narrativo del suo romanzo e devo dire anche io personalmente ho sentito proprio un'urgenza narrativa nel suo racconto, proprio il bisogno di raccontare, il potere della scrittura che noi tante volte cerchiamo di trasmettere ai ragazzi e quindi di questo intanto la ringrazio personalmente perché è stata una scrittura interessante, coinvolgente. E Laila poneva appunto una domanda in merito allo stile, una domanda molto diretta, e poi se mi permette, perché questa veramente è trasversale, se la collega Matrud è d'accordo e magari vuole porla lei, quella che riguardava il simbolismo del romanzo, no? Di cui un ragazzo si era fatto portavoce.
Come mai non utilizza segni di interpunzione nell'uso di dialoghi e discorsi diretti? E perché ha utilizzato molte liste riguardo a aggettivi, descrizioni e avvenimenti e con quale parola quindi descriverebbe il suo metodo di scrittura?
Allora, i segni di interpunzione dei dialoghi non ci sono perché non ci sono mai stati nei miei romanzi. È una scelta di stile in realtà legata anche a delle questioni di contenuto. In questo caso l'idea era quella di fare un flusso unico in cui anche le parole degli altri venissero inghiottite dalle parole di Gaia e quindi che lei restituisse le parole anche per come lei le ha sentite, per come tutto passa attraverso la persona di Gaia, la sua visione, il suo modo di giudicare gli altri. Le liste le ho inserite proprio perché lei ha questo tipo di invidia nei confronti degli oggetti, nei confronti delle cose che non ha e quindi fa come delle liste di quello che vorrebbe, di quello che desidererebbe, di quello che non può avere, di quello che la frustra, di quello che la madre non le ha fatto fare e quindi in questo modo è come creare un linguaggio d'accumulo che cerchi attraverso la costruzione delle parole di restituire il linguaggio del personaggio, cioè restituire il carattere di Gaia. Io devo dire che sono una persona che fa molte liste, ho sempre fatto molte liste nella mia vita, le cose da fare, le cose da comprare, le cose da mettere in valigia, ed è qualcosa che mi aiuta moltissimo a navigare la vita e quindi non è la prima volta che costruisco un personaggio ossessionato dalle liste. In questo caso lei però è proprio ossessionata anche dalle parole, dagli oggetti, è un romanzo sul consumismo, è un romanzo sulla ossessione nei confronti degli oggetti ed è per questo che ce ne sono molti e ci sono molte liste. Non saprei trovare un aggettivo specifico per... Forse per questo libro direi incalzante in qualche modo, perché è una scrittura che cerca di seguire un flusso, cerca di seguire il flusso mentale di Gaia, però appunto in questo incalzare anche di situazioni, di momenti esplosivi, in questo incalzare dei vari attimi della sua vita raccontati in questo modo.
Praticamente, siccome la domanda sul simbolismo che era molto più ampia e volevo insomma intanto farle vedere chi l'aveva, perché che aveva colto che Riccardo, che è lo stesso studente che aveva formulato la domanda sul centro periferia, uh-huh. Emma nello specifico legge una parte, perché Riccardo aveva colto proprio quella presenza di oggetti simbolici quali il vocabolario, l'orso rosa, la maglietta di Superman. Poi nello specifico, nella sua domanda abbiamo inserito un'altra richiesta che era di Alicia e che però legge Emma, così tutti sono stati accontentati. Grazie ancora, Lara.
Riguardo al vocabolario, per esempio, la parola che legge Antonia quando apre per la prima volta il nuovo dizionario della figlia è melologo. Come mai ha scelto proprio questo vocabolo?
Allora, intanto sul simbolismo sono contenta che è stato notato, perché comunque per me era molto importante come sottotraccia del romanzo che ci fossero degli elementi, per esempio l'orso rosa. Io per ogni libro scelgo un animale di riferimento, la grande A alla gazzella, un giorno verrà il lupo e l'acqua del lago all'orso. In questo caso è la prima volta che è un animale finto, proprio perché è simbolo di questo consumismo senza senso e l'inutilità anche di alcuni oggetti, anche ingombranti come un orso rosa che uno tiene in casa con cui non farà mai niente, cioè lei ha vinto qualcosa, ha sparato per vincere qualcosa che obiettivamente non c'è niente di più assurdo di un enorme orso rosa all'interno di una casa che non ha nessuna funzione. Ecco, quindi questo per esempio era uno dei simboli, ma anche la maglietta di Superman che andava molto di moda quando io avevo la vostra età, eravamo tutti pieni di magliette di Superman e di Batman, e mi fa molto pensare il fatto che anche noi ragazzine mettevamo queste magliette simboli del potere di un uomo senza renderci conto del fatto che avremmo potuto invece evitare, oppure cercare delle magliette in cui il simbolo era una supereroina in qualche modo. Quindi questo anche mi interessava. E dal punto di vista del vocabolario, io sono molto legata alle parole e al loro significato, e ho fatto il liceo classico, e quindi portare i vocabolari a scuola e averli, vocabolari di varia natura, è stata un po' una quotidianità importante, anche perché io viaggiavo molto per andare a scuola, facevo anche un'ora di viaggio, e quindi con questo peso dei vocabolari, quando c'erano le versioni, i vocabolari con le piccole cose scritte al lato, le coniugazioni, però anche i vocabolari di italiano che io ho sempre utilizzato e continuo ad utilizzare moltissimo per scrivere, soprattutto quello dei sinonimi e contrari. Melologo è una parola che io ho studiato all'università quando ho fatto filosofia della musica, una branca della filosofia molto interessante, e effettivamente è un tipo di scrittura drammaturgica in cui, ipotizzata da Goethe, in cui sul palco si alterna il momento della musica e il momento della parola, che non sono mai contemporanei. Per esempio l'opera, di solito, non so se siete mai stati all'opera, c'è sempre l'accompagnamento musicale mentre vengono espresse e cantate le parole dell'opera e dei personaggi. Invece il melologo, c'è questa alternanza del suono e della parola. È un tipo di opera che poi non ha avuto successo. Sono stati pochissimi melologhi, perché sono anche difficili da immaginare, non hanno avuto molto successo per come era stata scritta la teoria del melologo dal livello drammaturgico. E quindi mi interessava questa parola ripescata da un dizionario, una parola che di cui è interessante scoprire il significato, ma anche questa è una parola senza particolare utilità, è una parola che si rende conto Gaia che non la utilizzerà mai nella sua vita. È difficilissimo che noi nella nostra quotidianità scriviamo e parliamo menzionando il melologo, e però mi piaceva che anche far scoprire una parola a chi legge il libro, e quindi interrogarsi sul significato di questa parola e incuriosirsi rispetto a questa parola, come si dovrebbe fare secondo me sempre quando si legge, quando incontriamo delle parole che non conosciamo, avere la curiosità di capire cosa significano e anche come sono nate, perché sono nate, e certe volte hanno anche un momento di nascita, come per esempio il melologo, e quindi a me interessa molto la storia delle parole, e mi sembrava bello tentare di passare questo tipo di interesse, di studio che io ho fatto, anche nei possibili lettori e lettrici del libro.
Allora, intanto grazie prima di tutto, ecco, quindi adesso riusciremo a salutarla anche con Michelangelo, che era l'ultimo rimasto fuori, ma perché ci sta tutto anche questo modo di congedarsi prima.
È rimasto solo Michelangelo che deve fare una domanda.
Solo Michelangelo.
Vabbè, Michelangelo, fai la domanda, fare. Che tristezza, no? Dai.
Che proprio ci sta tutto, ecco. Proprio su quel finale onirico non del tutto esplicito, ci siamo chiesti questo.
Si tratta di uno spunto per proseguire il racconto in un altro romanzo e il finale di questa storia.
No, nel senso che secondo me questa è una storia che ha seguito la sua parabola. Credo che la storia di Gaia abbia detto tutto quello che doveva dire. Sono dei personaggi che sono nati per questo romanzo, per questa narrazione, e portarla avanti secondo me sarebbe anche un modo per indebolire il percorso che ho raccontato di Gaia in questo libro. È un finale aperto per dare a voi e a chi leggerà la possibilità di immaginare un seguito, è effettivamente un tuffo di Gaia nella vita adulta, tenendo per mano Iris, cioè la sua adolescenza, quello che Iris ha significato per lei, la perdita che in qualche modo l'ha risvegliata, l'ha fatta ragionare su tutto il suo modo di vivere fino a quel momento. Quindi è un gesto finale che apre a una vita diversa di Gaia, di cui noi non sapremo mai nulla. Il nuovo romanzo infatti ha un protagonista, avrà, perché non ancora sono un carissimo amico, avrà come protagonista un giovane uomo, però io mi soffermerò sulla infanzia e l'età adulta, quindi 30 anni, quindi scavallerò gli anni che ho raccontato nell'acqua del lago non è mai dolce, per provare invece a raccontare il mondo del lavoro e il mondo del rapporto con l'editoria e i libri, e di un'età diversa che è quella che ha superato l'adolescenza. Grazie. Grazie alle professoresse che hanno lavorato così tanto con i ragazzi e anche loro che si sono interessati così tanto al libro, e spero che insomma continueranno a dibattere intorno a questo, ma anche ad altri libri, perché credo che sia molto importante, a prescindere da tutto, che la lettura faccia parte anche delle conversazioni tra di loro e la loro fantasia, le loro idee, e questa penso sia una delle cose più importanti al di là dello studio dei libri. Grazie mille, buona giornata.
Avete ascoltato Bookstop, il programma di interviste agli autori fatte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia.